il tema è complicato da trattare. Uno dei motivi per i quali lo tratto con una certa difficoltà è che è un tema esperienziale, no? Quindi per certi versi richiederebbe quella famosa avvertenza di Rudolf Otto in un libro molto bello sul sacro che diceva: se non avete mai fatto esperienza del sacro, smettete di leggere perché tanto non ci capiremmo. Il che ovviamente rinvia regolarmente al problema delle parole, no? E dei modi attraverso i quali parliamo, per cui cerchiamo di tenerlo, questo non voglio ricominciare tutta la storia perché non finiamo più, però teniamolo come sfondo della questione. Uno dei grandi problemi dello spazio e del rapporto con l'ambiente e della corporeità è che è difficile da esprimere. Nel senso che, come abbiamo visto, noi abbiamo un corredo, un insieme di strumenti, chiamiamoli così, di organi sensori, potrebbe andar meglio, che ci danno quella che chiamiamo la propriocezione, però questa propriocezione, per il suo stesso carattere, tende a rimanere sullo sfondo, dice Damasio, nel senso che noi non ne siamo spesso e volentieri consapevoli, o meglio, abbiamo una percezione di noi stessi, dello stato del nostro corpo e della sua posizione nello spazio, che è talmente spontanea e talmente abituale che di fatto la scambiamo per il modo normale di esistere. Mentre invece di fatto stiamo perennemente monitorando le nostre condizioni, questo ci dice Damasio, il quale ci dice tra l'altro che il modo attraverso il quale le monitoriamo è quello della sensazione dell'emozione. Nella sua lettura la sensazione è il modo attraverso il quale noi valutiamo costantemente lo stato del nostro ambiente interiore, di cui credo avessimo parlato l'altra volta, se non sbaglio, adesso lo diciamo, però insomma l'idea è questa, e di conseguenza quanto ciò che stiamo facendo e come lo stiamo facendo sia utile per il nostro benessere, la nostra sopravvivenza, il nostro ben vivere, se lo vogliamo chiamare così, di cui forse abbiamo parlato di monostasi l'altra volta? Ok, quindi allora ne parliamo adesso. Che è in qualche misura lo scopo, questo è un terreno teorico minato, perché cosa dice Damasio? Dice che noi obbediamo in qualche misura a una condizione, che è una specie di imperativo vitale, che definisce omeostasi. Ora, l'omeostasi in linguaggio medico, è un termine che ricorre, ed è in qualche misura quello che descrive tutti i vari processi che ci tengono in vita e il loro equilibrio. Okay? Damasio aggiunge a questa notazione un di più che è molto stimolante, ma è anche molto controverso, nel senso che dice ogni organismo vitale tende alla sua sopravvivenza e al suo prosperare, che non è la stessa cosa. Cioè vuol dire che in qualche modo nella vita, che potremmo tranquillamente accostare concettualmente a quella vita di cui parla Simmel, no? La famosa, le varie filosofie della vita dei primi del Novecento, eccetera, eccetera. Allora dice Damasio che nella vita c'è un impulso a star meglio, quindi non semplicemente a vivere. No, vivere vuol dire in qualche misura mantenersi in una situazione più o meno anche consolidata, statica, di circostanze utili alla propria sopravvivenza, mentre invece star meglio vuol dire progredire, prosperare, evolversi, no? D'altronde l'evoluzione in un certo senso può essere intesa benissimo in questa prospettiva, no? Per cui l'omeostasi damasiana è un'idea per la quale appunto la vita non solo vuol vivere, ma vuol vivere meglio, vuol migliorare, vuol espandersi, vuol essere più se stessa, no? Che è un po' quello che diceva Simmel, quindi ci sono una serie di paralleli estremamente interessanti da questo punto di vista. Questo però in qualche misura reinserisce all'interno di questi processi una teleologia, ovvero sia una finalità, che è un argomento sul quale l'Occidente si scorna da migliaia di anni, se c'è un senso, no? Perché un fine dà anche un senso. Evidentemente, quindi c'è un senso nel nostro vivere oppure siamo semplicemente un accidente evolutivo che è accaduto e di conseguenza non c'è nulla che ci dia un qualche tipo di traccia o di indirizzo in quello che facciamo. Comincia a diventare una questione estremamente interessante, perché già con le filosofie della vita e col vitalismo questa cosa in qualche misura, prescindendo dalla consapevolezza, ma c'era, nel senso che la vita vuole essere più vita, non so se vi ricordate anche Nietzsche, ma sono cose che ormai nella nostra cultura ricorrono da un po'. Essere più vita che vuol dire? Perché è bella come frase, però se la andiamo a analizzare, no? Che vuol dire? Vuol dire vivere di più, vuol dire vivere meglio, vuol dire vivere in altre condizioni, non è ovvio, no? Però in qualche misura ti dà una direttrice, devi andare verso, no, uno spiegamento di un altro genere rispetto a quello che abbiamo. Per certi versi lo potremmo anche interpretare come una caratteristica della nostra cultura, soprattutto dalla modernità in poi questa, no? Perché il progresso per certi versi risponde a questo tipo di impostazione, se ci fate caso. Il progresso, no? La modernità era un domani sempre migliore dell'oggi, quindi sarebbe stato di fatto un tradurre questa omeostasi in termini consapevoli e perseguirla scientemente. Il problema è che non è detto che ci si sia riusciti, perché noi l'abbiamo tradotta, no? In un universo di senso che con la questione naturale, con la questione corporea, con la questione evolutiva c'ha poco a che vedere. Anzi, stiamo facendo tutto il possibile per emanciparci da quest'idea. Quindi il preteso progresso può essersi benissimo trasformato in un passo indietro dell'omeostasi, perché vediamo bene tutti quanti che sì, per certi versi la vita media si allunga, ma la qualità di questa vita media è discutibile, la qualità dell'ambiente non è discutibile perché ormai è certificata in un regresso costante, quindi insomma, ecco, per molti versi c'è da giocarsela con un po' d'attenzione questo discorso. Però la questione, come dicevamo, è questa. Allora, se io monitoro costantemente il mio stato interiore e le mie circostanze esterne, ho bisogno di giudicarle alla luce dell'omeostasi, per riprendere quello che vi dicevo prima, e quindi attribuire loro una valenza. Damasio la chiama così. Valenza che vuol dire? Vuol dire che nel mio registro interiore di esperienze pregresse alcune cose avranno un plus, diciamo un più, al loro attivo, e altre avranno un meno, perché in altre circostanze avremmo già fatto qualcosa che poi si è rivelata nociva, controproducente, sbagliata, eccetera, eccetera, e quindi quando dovessimo ritrovarci di fronte a quella stessa cosa tenderemmo a non farla. Okay? Allo stesso modo qualcosa che invece si è rivelato utile, piacevole, pratico, eccetera, eccetera, lo caricheremo di una valenza positiva. Quindi questa valenza di fatto è la carica emozionale che noi attribuiamo alle esperienze pregresse, in modo che sia più semplice poi, come dire, comportarsi bene per quanto ci riguarda. Non so se è chiara questa cosa. Okay. Questo rientra anche nel discorso che fa Damasio nell'altro, questo è l'ultimo libro, quindi Lo strano ordine delle cose, ma nell'errore di Cartesio lui diceva giusto appunto, parlando del flusso di pensiero e di coscienza, che la ragione non vi ha un ruolo necessariamente preminente né unico, bensì questo flusso in qualche misura si articola attraverso il contributo di tutte le nostre caratteristiche, di tutte le nostre sfere anche cerebrali, no? Quindi abbiamo visto paleoencefalo per quanto riguarda l'istinto, la corporeità e tutto il resto, mesencefalo per quanto riguarda memoria a lungo termine, stati dell'umore, carattere e via discorrendo, neo corteccia per quanto riguarda invece le attività razionali che ci piacciono tanto. Allora, cosa dice nella teoria del marker emozionale, che è quella che appunto poi di fatto assegna una valenza a questi ricordi, no? Dice che noi di fatto la nostra ragione funziona così bene come pensiamo funzioni e come spesso e volentieri funziona, perché a monte c'è già un'opera di scrematura del campo delle possibilità che viene fatta esattamente in base a questa valenza di cui stiamo parlando. Che vuol dire questo? Vuol dire che la ragione non sceglie su tutte le possibilità possibili in senso assoluto, ma sceglie su una gamma di possibilità che sono già state in qualche misura ordinate e rese disponibili dal lavoro fatto a monte dal sistema limbico. Ci siamo? Come a dire, il sistema limbico di fatto quasi in automatico toglie tutte le possibilità d'azione che io avrei a mia scelta, e che si sono già rivelate fallimentari, cioè tutte quelle che hanno una valenza negativa, tutte quelle che non sono adatte al momento, tutte quelle che qui non hanno agio. Se vi ricordate, parlavamo del paziente M. Il paziente M, appunto, ci mette 5 ore a scegliere l'ora dell'appuntamento perché lui deve rivedere tutte le ore disponibili. Noi ovviamente questo non lo facciamo perché sappiamo già da tutta una serie di questioni pregresse che in certi orari non c'è possibilità d'appuntamento, in certi orari abbiamo da fare, in certi orari il dottore non può, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la gamma di possibilità di scelta diventa talmente esigua che su quella posso fare un ragionamento razionale e dire: allora, mi conviene qui perché magari sono già in questa zona il giorno stesso e quindi non devo fare il doppio viaggio, perché insomma tutte quelle cose che ci sembrano estremamente razionali e lineari, però le faccio su una disponibilità di possibilità molto più ristretta e che mi permette quindi di analizzarle con una certa attenzione. Se dovessi farlo su tutte le ore disponibili nell'agenda, ci metterei le 5 ore che ci mette il paziente M. Quindi il punto della questione è esattamente questo, ovvero sia la valenza è uno strumento che noi abbiamo e che ci serve nel decision making, nei processi decisionali, nei processi di scelta, nella vita fondamentalmente, capite? E questa valenza è strettamente correlata, come ci dice appunto Damasio, con lo stato del nostro ambiente interiore. Abbiamo detto la volta scorsa, se non ricordo male, che il nostro ambiente interiore è molto più complesso di quanto ce lo raccontiamo. Noi da questo punto di vista abbiamo di nuovo due livelli di difficoltà, perché da un certo punto di vista noi non abbiamo proprio praticamente dimestichezza con il nostro ambiente interiore. Noi siamo talmente estroversi da aver perso qualunque forma di interiorità che fino ad oggi abbiamo interpretato quasi esclusivamente in chiave spirituale, sempre sulla scorta del problema paradigmatico cartesiano, ma che implica anche un'incapacità di percepirci in termini corporei, quindi di percepire il nostro benessere, il nostro malessere, le radici del nostro malessere, parti del nostro corpo che si stanno comportando in modo diverso da quello che sarebbe l'atteso e via discorrendo. Quindi questa, come dire, consapevolezza interiore la possiamo articolare in due diverse prospettive, quindi per quanto riguarda la propria percezione e per quanto riguarda invece la famosa intelligenza intrapersonale ed interpersonale di Gartner, tanto per capirci. Sappiamo di che parliamo? Le intelligenze multiple di Gartner, non ne abbiamo parlato?
No.
Ne parlammo a lezione, le picchio a tutti.
Qualche lezione fa ne abbiamo parlato.
Anche, ma mi sa che è stata la prima, qui. Però diciamo che le facevo anche. Vabbè, comunque allora, ok, fin qui ci siamo?
Sì.
Ok. Allora aggiungiamo pure Gartner, che tanto, come dire, di Gartner poco ce n'è poco. Oh. Allora, che dice Gartner? Gartner ci dice che il concetto di intelligenza col quale noi operiamo è estremamente parziale e, guarda caso, anche qui, tanto per avere qualche conferma se ci serviva, è perfettamente in linea con quelle che sono le aspettative cartesiane, ovvero sia noi riteniamo che l'intelligenza sia una questione logico-matematica. Tant'è che se prendete il QI, che è il famoso strumento per valutare l'intelligenza, tout court, è fatto tutto in modo da essere mnemonico e matematico, logico, topologico e via discorrendo. Però dice Gartner che invece di fatto la nostra intelligenza è molto più variegata e articolata di questo e si compone di sette diverse sfere, che poi sono diventate 14, poi credo siamo arrivati a 21 al momento, qualcosa del genere, ma non è rilevante, e sono delle sfere che hanno a che fare con tutta una serie di campi di attività e dello scibile che noi tendenzialmente di solito svalutiamo, e hanno a che fare con la competenza cinestetico-spaziale, no, intelligenza spaziale è una, intelligenza cinestetico-corporea è un'altra, e guarda caso ha a che fare con quello che stavamo dicendo proprio poc'anzi. Poi ci sono due intelligenze relazionali, che sono la intrapersonale e la interpersonale. Poi c'è l'intelligenza linguistica, mi pare che dovrei averle detto, e la logico-matematica, ovviamente, che è quella, come dire. Quindi, come vedete, dice appunto Gartner che l'idea di intelligenza, quindi di gradi di competenza, di capacità innovativa all'interno della competenza, eccetera, 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 va articolata meglio, perché noi siamo esseri molto più complessi di quanto non racconti invece la visione cartesiana, che di fatto ha ridotto l'intelligenza alla sola versione logico-matematica. Tant'è che ancora oggi, no, noi scontiamo questo tipo di etichettatura per certi versi, quando abbiamo convinzione che per esempio un certo tipo di sapere possa affrontare qualsiasi cosa. Noi abbiamo un approccio al mondo che è ingegneristico, perché l'ingegneria è perfettamente correlata a questo tipo di impostazione, è meccanica, è matematica, è in qualche misura perfettamente coerente col quadro cartesiano, no? Quindi affidiamo agli ingegneri qualunque tipo di cosa, forse ve l'ho accennato, ma la valutazione all'università è affidata agli ingegneri. Io trovo che peggio di così non si poteva fare, però è quello che abbiamo. E ancora oggi, soprattutto nella, come dire, nella percezione dei più, l'ingegnere è il top della gamma. Ha un figlio ingegnere, come l'aspirazione di quasi tutte le famiglie. Perché? Perché l'ingegnere rispecchia perfettamente il modello di successo che ci siamo costruiti sulla scorta di Cartesio. L'ingegnere ha quel tipo di intelligenza lì, e noi abbiamo deciso che quell'intelligenza è l'intelligenza. Quindi o sei così o sei stupido. Ecco, il problema è che invece non è vero. Perché, come dicevamo, appunto, ci sono una serie di altre intelligenze che si rivelano, tra l'altro, anche più utili da un punto di vista pratico. Nel senso che il famoso QI è uno strumento che non ha quasi nessuna capacità predittiva sul futuro di chi compie il test, mentre un altro strumento che si chiama PONS, che trovate il link c'è sulla pagina delle lezioni se vi serve, se vi interessa, e vuol dire Profile Non-Verbal Sensitivity, vuol dire quindi... Esatto, è predittivo al 92%, vuol dire che nel 92% dei casi coloro che hanno un alto punteggio PONS hanno anche successo nella vita in ciò che intraprendono. Perché? Perché chiaramente la componente relazionale nella nostra vita è centrale. No? Il far finta che questo non sia vero sta portando a una serie di malfunzionamenti pratici, quotidiani, che sono assurdi se li si considera in questa prospettiva, ma sono perfettamente coerenti, di nuovo, con la rappresentazione della vita e dei modi di interagire che discendono da una prospettiva cartesiana. No? Il essere costantemente in competizione gli uni con gli altri, l'essere costantemente in attesa della possibilità di fare le scarpe al prossimo accanto, eccetera, 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 rendono il clima di qualunque tipo di istituzione, organizzazione, quasi irrespirabile. Laddove, se si praticasse con un minimo di serietà la cooperazione, vivrebbero tutti meglio, chiaramente, no? Però questo è quello che abbiamo. E uno dei motivi per i quali lavoriamo molto sulla sfera relazionale è anche questo, chiaramente, perché la sfera relazionale si fonda su cosa? Uno, sulla capacità di conoscere le proprie emozioni, quindi la famosa l'intelligenza intrapersonale di cui parlavamo prima, ed essere in grado di riconoscerle, quindi sapere se stai provando invidia, se stai provando rabbia, se stai provando frustrazione, se stai provando gioia, se stai provando buon umore, se stai provando fame, perché sono tutte cose che sembrano ovvie, ma non lo sono. Noi abbiamo fior di studi che descrivono le nostre società come analfabete emozionali, ovvero sì, abbiamo miriadi di persone che non sanno riconoscere quello che provano, perché sono talmente lontane dalla propria interiorità che si trovano in balia di questi, come dire, questi stati d'animo che non sanno riconoscere, che non sanno distinguere, e li interpretano di solito in modo ovviamente riduttivo e monotematico, per cui ci sono quelli che interpretano tutto in termini di fame e poi diventano obesi, e non sto raccontando, cioè, sono delle ipotesi ovviamente, ma abbastanza corroborate da ricerche. Ci sono quelli che scambiano qualunque tipo di attenzione nei loro confronti come un insulto e diventano bulli, e via discorrendo. Quindi abbiamo, come dire, una panoramica da questo punto di vista piuttosto desolante, che deriva anch'essa, come vedete, da questo noncale nel quale abbiamo tenuto l'interiorità. Cioè, l'interiorità è fonte di queste informazioni, di queste comunicazioni, tenta costantemente di conquistare la nostra attenzione e farsi capire da noi, ma noi siamo su un piano talmente ormai elevato, astratto, disincarnato, che questi messaggi non li capiamo più se non fraintendendoli spesso e volentieri. Quindi questo per l'intelligenza intrapersonale. L'intelligenza interpersonale invece è quella che mi permette di riconoscere questi stati d'animo nell'altro e queste emozioni nell'altro e comportarmi di conseguenza e condividerle. A volte, no? C'è tutta la dinamica della simpatia, dell'empatia eccetera, eccetera, che sono cruciali nella qualità dei rapporti umani e delle relazioni, ma purtroppo anch'esse sono, di nuovo, difficilmente descrivibili, no? Le puoi in qualche misura tentare di ridurre a una procedura, tentare di ridurre a un manuale. Ci sono un sacco di libri in libreria che ti insegnano ad essere empatico, ad avere successo in 10 mosse e tutte queste stronzate. Però il problema è che è difficile raccontarlo. Cioè, come fai a spiegare a qualcuno come tu riconosci e percepisci la sensazione dell'altro, cosa fai in proposito? Si tratta di una serie di strategie che noi mettiamo in atto in modo quasi inconsapevole. No, come fai a decidere quando è il momento di abbracciare qualcuno? O meglio, come fai a raccontare a qualcuno quando è il momento? Tu lo capisci, se hai un minimo di sensibilità empatica, se hai un minimo di... Ma dirlo a qualcuno?
Quello è collegato, perché se non capisco me stesso,
quello è il primo step, chiaramente. Però nel momento in cui tu ti capisci e lo capisci, trasmetterlo non è facile. Capite qual è il punto? Cioè, è un tipo di sapere che non si presta, a una traduzione in parole, no? Ed è per questo, ripeto, che se, scusate se ripeto perché ne parlo talmente tanto e da tanto che mi sembra di aver sempre detto tutto, poi magari a voi non l'ho detto, quindi facciamo che cerco di non dirlo più. Uno dei motivi per i quali la trasmissione del sapere nel mondo orientale di solito avviene senza parole. No, le discipline orientali sulle parole non contano per niente. Buddha sceglie il proprio successore con un sorriso e dandogli un fiore. Parole zero. Lo Zen si dedica normalmente a smontare qualunque utilità della parola. No, a un maestro a cui viene chiesto cosa sia il Buddha, viene risposto: sei libre di lana. Che, insomma, bene o male, no, ti può lasciare un po' perplesso. Ecco. Non è che è deficiente, e vuol dirti, o perlomeno stimolarti a comprendere che qualunque cosa lui dica tanto non andrebbe bene, per cui ti diceva prima che gli viene in mente. No, poteva anche dire due stuzzicadenti, più o meno l'idea era quella, perché al momento stava mettendo a posto le libbre di lana, quindi c'aveva quelle sotto mano, e quindi Buddha era quello. Può anche essere, se vogliamo essere un po' più sottili, un sottolineare che è essere nel momento. No, perché noi parliamo sempre di questo ik et nunc, però non riusciamo mai a capire bene che significa l'ik et nunc. L'ik et nunc è esattamente l'essere lì e fare ed essere focalizzati su ciò che stai facendo. No, la mia insegnante di Tai Chi mi diceva: Tai Chi è lavarsi i denti sapendo che ti stai lavando i denti. Se ci pensate, di norma, quando voi vi lavate i denti pensate a qualcos'altro. Ecco, e quello è il nostro problema. Noi non stiamo mai ik et nunc, perché stiamo pensando sempre a qualcos'altro. Adesso mi state sentendo, ascoltate e pensate a quello che come potrebbe servirvi questa cosa, come potrebbe collegarsi a qualcosa che già vi interessava, se c'è qualche cosa molto pertinenti, però come vedete c'è uno scarto perenne, no? Quindi la lingua è un altro dei grandi problemi con i quali bisognerebbe fare i conti, perché ci ha portato molto più lontano di quanto non pensassimo, su una strada che non ci aspettavamo e sulla quale non si riflette abbastanza, ma vabbè, lasciamo perdere. Al momento quello che mi interessa è il fatto che invece questo tipo di sapere, il sapere corporeo, è difficilmente trasmissibile a parole. Ci vogliono i poeti. Come dice la Szymborska, senti quanto forte mi batte il tuo cuore. Ecco, questa è una frase che in qualche misura dà un'idea di quello che stiamo cercando di dire. Però appunto, a parte i poeti, a noi non è che venga proprio benissimo. La mia mano sul tuo corpo è mia, la tua mano sul tuo petto è mia, diceva anche Neruda, cercando di spiegare questa cosa, no? Però, ecco, devi trovare qualcuno che in qualche modo abbia avuto un'esperienza del genere e possa capire di che parli, perché altrimenti a uno che non si è mai ascoltato, non ha mai avuto questo tipo di intimità con l'altro, so parole che lasciano il tempo che trovano. Okay, quindi uno dei grandi problemi dell'ambiente sta esattamente qui, nel senso che il tipo di esperienza che noi facciamo dell'ambiente è un'esperienza della quale siamo poco autoconsapevoli e che, quando anche lo siamo, diventa difficile da trasmettere agli altri. Okay. Quindi uno degli aspetti sui quali è opportuno concentrarsi, ed è il motivo per cui parleremo molto anche dell'immaginario e degli strumenti di comprensione delle dinamiche immaginali è esattamente questo, ovvero sia per questo tipo di argomento a noi occorre un altro modo di dire le cose. Tenete presente che all'inizio della modernità, parliamo del circolo di Jena di fine Settecento, quindi dove c'era gente di una certa caratura, c'erano Novalis, Schleiermacher, Hegel, il primo Hegel, c'era gente insomma di una certa intelligenza, si dissero delle cose meravigliose su quello che doveva essere, furono loro che coniarono la parola moderno, tra l'altro, e dicevano che appunto per pensare la moderna ci voleva un pensiero poetico. Avevano capito perfettamente qual era il problema della questione, che se tu non trovi un modo per reinserire nella tua capacità comunicativa e conoscitiva le sfere della consapevolezza e della qualità, tu vai a finire dove siamo finiti noi. Quello è il punto. Tant'è che, come credo di avervi già accennato perlomeno la prima lezione, stavolta me lo ricordo abbastanza, Heisenberg negli anni 60 invoca e ritorna a Goethe, perché Goethe è stato il modello di questo tipo di sapere, che però è rimasto lì. Abbiamo, c'è stato Goethe, dopodiché, fine dei giochi, abbiamo scelto Newton e siamo andati via per la tangente. Il problema di Goethe invece è esattamente questo, ossia che Goethe pretendeva di essere uno scienziato migliore di Newton perché riusciva a mantenere la qualità nel rapporto con l'oggetto studiato. Goethe non ha mai riconosciuto la legittimità della distinzione soggetto-oggetto, che è una delle tante divisioni cartesiane con le quali ci confrontiamo. Goethe ha sempre parlato di una strategia conoscitiva che lui definiva Anschauung, che vuol dire visione in tedesco, ma che non è una visione, come dire, separante come quella che frequentiamo noi, ma è una visione che invece tende a unire, è un compenetrarsi con l'oggetto di studio attraverso strategie e metodiche che rimangono rigorose, visto che questo aggettivo ci piace tanto, e che quindi hanno una loro applicabilità e riconoscibilità, e configura un altro modo di fare scienza. Tra l'altro, andando avanti nel tempo, abbiamo scoperto che la teoria dei colori di Goethe era meglio di quella di Newton. Solo che noi Goethe l'abbiamo costruito come drammaturgo, poeta, botanico, cose, no? Ma non lo costruiamo come scienziato. Perché? Perché non risponde al canone cartesiano. È abbastanza semplice. È quello contro cui si è costruito il canone cartesiano, no? Perché Goethe era il fautore di una, come dire, cultura ampia, tant'è che scriveva poesie, scriveva di teatro, scriveva di filosofia, scriveva di scienza, cioè Goethe aveva una capoccia così, secondo me, non ce ne sono tanti, però quel modello di cultura era completamente diverso dalla nostra, era una cultura integrata e non una cultura disintegrata, capite? Quindi che Heisenberg, che come sappiamo è uno dei più grandi scienziati del secolo scorso, abbia negli ultimi tempi della sua vita riconosciuto che aveva ragione Goethe, la dice piuttosto lunga sulla considerazione degli stessi scienziati per il modello scientifico che stiamo utilizzando. No, quello che dice Heisenberg è esattamente questo. Goethe aveva visto, no? Aveva visto che saremmo andati verso questa corsa agli armamenti, e saremmo andati verso un lavoro privo d'anima, tutta una serie di questioni che discendono piuttosto linearmente dall'impostazione paradigmatica che abbiamo dato al mondo e alla nostra comprensione del mondo. Una volta che cominci a riconoscerlo, purtroppo è coerente, cioè, ha senso. È un senso sbagliato per quanto mi riguarda, però ce l'ha, capite? Quindi la questione, se la vogliamo prendere dal punto di vista della propriocezione, è esattamente questa. Uno, dobbiamo imparare ad ascoltarci e a praticare e a esperire questa sensazione di noi che è così importante. Due, dobbiamo imparare a costruire dei modi di comunicazione che si fondino e in qualche modo articolino questa nostra consapevolezza. Tre, dobbiamo imparare a riconoscere quanto il nostro essere corporei sia determinante nel creare il rapporto con l'ambiente. Cioè, che tipo d'ambiente siamo nell'ambiente? E il saggio Imago Mundi si costruisce più o meno su questo argomento, ovvero sia sul modo che noi abbiamo di reagire alla natura senza rendercene conto, che è quello del registro dell'incommensurabile, per certi versi. Che vuol dire? Vuol dire che noi, rispetto alla natura, ci percepiamo come infimi, come assolutamente privi di qualunque strumento di intervento, che sia intervento a nostro favore, a modifiche, eccetera. Cioè, noi verso la natura ci siamo sempre percepiti come una quantità insignificante, no? Quindi questa insignificanza in qualche misura non può essere rimossa dalla questione, perché noi la proviamo comunque, perché fa parte appunto del nostro percepirci nello spazio. Ed è in qualche modo articolata positivamente, per esempio, nella concezione del sublime di Kant, no? Il sublime è esattamente questo, però è qualcosa che ti anche porta all'elevazione. A volte sì, a volte no, dal mio punto di vista, nel senso che il tuo porti davanti al mare, il tuo porti davanti a una catena di montagne, a un panorama, non può che darti anche un tono di insignificanza. Tu sei una particella, come un ciottolo, come un tronco, come qualunque altra parte dell'ambiente, e noi tendiamo a non amare questo tipo di percezione verso di noi, no? Noi tendiamo a essere convinti di essere meglio. E questo non è tanto Cartesio quanto a Monte, no? Abbiamo visto l'eccezionalismo umano è una delle caratteristiche che connotano il modo attraverso il quale ci rapportiamo all'ambiente. E l'eccezionalismo umano si fonda su un antropocentrismo di fondo, ovvero sia che il mondo sia organizzato intorno a noi. Quindi che il mondo sia organizzato intorno a noi, ma nello stesso tempo ci schiacci, è un messaggio abbastanza complicato da gestire per molti versi, no? Quindi ci schiacciava prima, quando eravamo nella nostra terra, al centro dell'universo, tolemaica, tanto comoda e accogliente, con tutte le sfere intorno organizzate in nostra funzione, quindi insomma era un atto di hubris non da poco. E quanto ci schiaccia oggi che siamo sul ciottolo che gira intorno a una galassia secondaria di un insieme di galassie minimo, in un'enormità di spazio che non siamo minimamente capaci di concepire, ma manco lontanamente, no? Voglio dire, la percezione del cielo notturno è un altro di quei momenti che dici, oddio, che volete, che sto a fare qua io fondamentalmente? Ecco. Quindi un qualche modo per cominciare a affrontare questo discorso, secondo me, era esattamente questo, ovvero sia descrivere, cercare il più possibile di dare attraverso l'ascolto quali sono le dinamiche che io provo, perché è chiaro, di nuovo, non è che posso pensare che le provino tutte, tutti, ma se le provo io può darsi che le provi anche qualcun altro. E dal mio punto di vista, che tra l'altro sono anche molto attento all'ambiente, adoro le montagne, i grandi spazi, eccetera, eccetera, è chiaro che la questione, no, figura di qualcuno che invece non ha questo tipo di background e di atteggiamento prevalente, quanto questa sensazione possa essere sgradevole. C'è gente che non esce dalle città, c'è gente che non va nella natura, anche perché la natura, e non mi ricordo se è in questo saggio, noi l'abbiamo costruita sempre più in una chiave disneyana. Cioè, noi tendiamo a presentare la natura come perenne fonte di bellissime esperienze tranquille, rilassanti, rigeneranti, avventure comode, no? Una delle nuove pubblicità delle macchine è questa, dice, l'avventura devi essere comodo, ma quando mai? L'avventura stai scomodissimo di solito e te penti pure di averla intrapresa nella gran parte dei casi. Ecco, è quella la questione, no? Il nostro rapporto con la natura, per certi versi, lo abbiamo costruito con dei toni talmente positivi che sembrano di compensazione rispetto a quelle che sono le sensazioni negative che non riusciamo ad articolare. Però la natura è anche qualcosa di insopportabile. No, io sono stato in Canada l'anno scorso, boschi meravigliosi, torrenti, e nugoli di zanzare del tutto inconcepibili per noi. È una sensazione da impazzire, vi giuro. C'è stato un momento in cui ho detto io non credo di farcela, perché non riuscivo a respirare per quante mosche, zanzare, bestie assortite tutte intorno che ti ronzavano. Cioè l'idea di sciame, io l'ho capita lì, perché fino a qui non avevo mai avuto il piacere di capire che significasse. 70 punture in 3 minuti. Oh, parliamo. E la natura, quella è la natura. Non semplicemente il fatto che mi sdraio da qualche parte a pie al sole su una bella spiaggia bianca. Ma noi quella parte, no, la perdiamo di vista. Quindi la natura, poi quando improvvisamente diventa natura che te frana dentro casa, che te incendia le case come in California oggi, eccetera, eccetera, lì improvvisamente ci ricordiamo che il nostro approccio alla natura non è sempre stato questo. Ma se noi andiamo a fare una piccola storia di questo discorso, ci accorgiamo che Questo approccio alla natura che ci connota è in qualche modo nato insieme al tema dell'ambiente, perché prima noi con la natura non avevamo un buon rapporto. Vi ricordo che Leopardi parla della natura matrigna, e matrigna ad oggi non mi pare sia un termine particolarmente simpatico da utilizzare, no? Perché? Perché ci siamo sempre sentiti in qualche misura in balia degli elementi, no? Finché va bene, ma poi a un certo punto infili una serie di giornate o di stagioni di siccità e la gente, gli animali e le piante muoiono, oppure arriva il terremoto, oppure arrivano i tornado, oppure arriva tutto quello che vi pare, e noi siamo imbelli. La modernità ci ha raccontato che questo sarebbe finito, tant'è che ci siamo anche costruiti un immaginario del clima e delle nostre capacità di controllo del clima che la dice piuttosto lunga, no? Ricordate, se avete notato, il passaggio anche semantico di linguaggio per quello che riguarda gli impianti di condizionamento, no? Già il condizionamento è un termine che in qualche modo implica un controllo, no? Allora, io ti condiziono affinché tu sia caldo, freddo, quando mi pare, quanto mi pare, fatto, eccetera, eccetera. Ma poi dal condizionamento siamo passati alla climatizzazione, che è un concetto più ampio, no? Vuol dire, il clima è qualcosa di più di un condizionare una stanza, no? E dopodiché lo chiamiamo direttamente clima. Oggi le macchine hanno il clima. Non sono semplicemente delle questioni linguistiche che accorciano perché è comodo. Te la raccontano piuttosto lunga su quanto tu ritieni di essere in grado di controllare ciò che ti circonda e il tuo ambiente. No, perché se tu puoi manipolare il clima, guarda caso, di nuovo sei divino. E noi sta cosa non ce la riusciamo a togliere di torno. Noi abbiamo una tendenza a sopravvalutarci che è fantastica e che non conosce nessun tipo di smentita, nonostante poi appunto i risultati siano quelli che sono. Il che ovviamente, in riflesso su quello che sta accadendo oggi, ci rende il tutto ancora meno comprensibile, perché come eravamo quelli che controllavano qualunque cosa, ma improvvisamente abbiamo i tornadi davanti a Napoli, gli uragani che girano sulle coste del Marocco, che non ci sono mai stati in vita loro. In America arrivano forze 5, 240 km gli orari di raffiche, non so quanti giorni che brucia tutto quanto. Com'è sta cosa? No, eravamo quelli che potevano controllare, la natura in qualche misura è diventata il nostro giardino, tant'è che vi beccherete pure un saggio sull'immaginario del giardino che si sposa piuttosto bene alla questione, ma improvvisamente questo giardino è diventato una specie di luogo degli orrori, dove ne accadono di tutti i colori, frane, inondazioni fulminee, gente che va via che la macchina non torna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo chiaramente, no, crea una lieve dissonanza. Una delle ipotesi che trovate nel saggio è esattamente questa, ovvero sia che queste dissonanze siano anche fondate su dei gradi di non consapevolezza delle modalità del nostro rapporto con lo spazio naturale. Che si sposano molto bene con una parte ancora della nostra autorappresentazione più ampia, nel senso che, come dicevo la lezione dall'altra parte, noi siamo perennemente alla ricerca di alibi, e uno degli alibi del tempo qual è? Che qualunque cosa io faccia tanto non fa nessuna differenza, ma non soltanto per l'ambiente, anche per la vita politica, anche per l'attività lavorativa, no? Questa sfiducia generalizzata nelle mie capacità deriva in parte da dinamiche simili. Perché? Perché io sono parte di una specie che si conta nell'ordine dei 9 miliardi, e quindi che vuoi che faccia io? So uno. E io sono, mi trovo vivo in una metropoli dove vivono 15 milioni di persone. Che vuoi che cambi se io butto per terra la cacca del cane, buste, cicche, quello che è del tutto irrilevante. Io appunto vivo davanti a un mare che è immenso e quindi ci posso buttare dentro qualsiasi cosa che tanto mi voglia camminare. Ecco, sono tutta una serie di modelli, se ci fate caso, che hanno una radice, no? Quella che Wittgenstein avrebbe chiamato un'area di famiglia, sono molto simili. E sono tutti paradossalmente mirati a sottolineare la mia inutilità. Il discorso è buffo, perché la modernità si fonda invece sulla proclamazione delle doti dell'individuo, no? l'individuo imprenditore di se stesso, l'individuo padrone del suo destino e del suo futuro, l'individuo del qua, l'individuo del là, quello che questo discorso ha portato è quello, è lo svuotamento della pensabilità dell'individuo, della autopensabilità dell'individuo come capace di agire. Ed è un tema estremamente interessante, come vedete l'ambiente porta con sé delle riflessioni che sono difficili da contenere e però pertinenti, nel senso che appunto questa modalità di rapporto col resto del mondo per l'ambiente è ancora più importante, ovvero sia la domanda è: ma che vuoi che vuoi che cambi? Che io butti o no la faccia o no la differenziata, che io butti o no, mi porti o no le cicche a casa, che io abbia la bottiglia di plastica o la borraccia e tutte queste cose. Che cambia? Tanto so.
Un po' come la gente che va
a esatto, come vedi, quello dico, se ci fate caso, è un modello che torna. Ma qualunque cosa tu dica, beh, ma che lo fa tanto inutile.
Che c'è la buona mondo.
Appunto. No? Esattamente quello. Quindi il problema sta lì. Noi sappiamo oggi, anche da un po', per questo perché? Perché per certi versi, e ovviamente sono tutte ipotesi perché si tratta di ambiti di ragionamento, non è che siano particolarmente frequentati questi, è una conseguenza diretta, secondo me, dell'impostazione quantitativa. E se io ritengo che la quantità discrimini, la quantità ha vinto lei, per definizione. È lo stesso motivo per cui quando vi dico che la cultura oggettiva e la cultura soggettiva non possono essere impostate entrambe su questo criterio, perché se io dovessi valutare la cultura soggettiva in termini quantitativi io sarei sempre perennemente ignorante, perché la cultura oggettiva è talmente variegata e immensa oggi che quando è che io ne so una parte significativa? Mai. Non so se è chiaro. Ed è uno dei motivi, secondo me, per i quali non si studia, perlomeno poi questo è un problema molto italiano, perché andrebbe anche analizzato il motivo per cui c'è questa sfiducia nella cultura più marcata qui che altrove. Voglio dire, se voi andate all'estero trovate delle cose che non ci sogneremmo nemmeno, a parte il numero delle librerie in Portogallo che è, no, dove te giri una libreria e ti dici ma come cazzo, come è possibile, da noi sono finite e qui, ma tu prendi, che ne so, un giornale francese la domenica e te trovi un inserto di 12 pagine su Wittgenstein. Voi vi figurate un giornale in italiano dove mettono 12 pagine di inserto su un filosofo con dei saggi, con degli articoli seri, non quelli, le cazzate. No, cioè noi abbiamo un'incapacità proprio di trattare certi argomenti, vengono ritenuti del tutto inutili, eccetera. Però comunque, anche fosse, anche altrove, non mi pare che il mondo stia molto molto meglio di noi per molti versi se vedo quello che accade. Il problema sta esattamente lì, nel momento in cui io imposto il mio rapporto col mondo su una scala, una chiave quantitativa, dopodiché è ovvio che quando arriva uno e mi dice guarda che il sapere sta già tutto quanto online, o cerchi lì, è inutile che studi, e gli do retta. Perché quello che a me sfugge qual è? Che il sapere è anche principalmente un'attività qualitativa, è un modo di costruzione attivo del mio sapere. No, nel momento in cui io vengo espropriato da questa attività nel conoscere, vengo espropriato dall'attività in qualunque altro tipo di condizione. Io non dico più che tu sai perché sei in grado di mettere insieme le cose in un certo modo. Io penso che tu sai perché sai tante cose, ma non è la stessa cosa. Conoscere è altro. La cultura soggettiva è diversa perché non è quantitativa, ma è qualitativa. La cultura soggettiva è proprio il punto nel quale, il luogo nel quale tu questi contenuti li metti insieme alla tua esperienza di vita, al tuo sapere corporeo, al tuo sapere immaginale e ne trai una prospettiva di comprensione del mondo. Questo è conoscere. E questo non te lo può levare nessuno. Ed è importante per te perché tu sei quello che poi vive. Non so se la cosa è chiara. No? Tu vivi tutti i giorni e per vivere tutti i giorni fai delle scelte. Per fare queste scelte hai bisogno di un sapere che sia il tuo sapere, che risponda in qualche modo probabilmente anche alla famosa valenza, no? Che ti dica che ci sono certe cose per le quali è importante batterti e delle cose per le quali devi far in qualche misura, come si dice a Roma, pippa, perché tu non puoi farti carico di tutti i problemi del pianeta. No, però qualcuno sì. Ma sei tu che puoi sapere quale. Perché sei tu che sai a un certo punto ti vengono le lacrime agli occhi quando ti parlano di una questione o provi un moto di rabbia o di sdegno tale che rimani pure stupito e dici com'è che questa cosa mi fa così incazzare, anche se è un argomento contenuto, anche se sembra una cosa di nicchia, però è il tuo. capite come si spiegano tutti quelli che ancora muoiono per l'ideale e certe cose, che questi lo sanno, è gente che ci ha inciampato e se ne accorta e dice qui devo fare, qui sto, e c'è tutta la faccenda della posizione verticale, lo stare in piedi, il prendere posizione, che da questo punto di vista ci costella perfettamente attorno a questa cosa, no? Quindi dove ero? Come c'ero arrivato qui? A monte.
L'alibi qualunque.
Ah, è così, dicevamo questo. L'approccio quantitativo è un approccio che ti sconfigge. È un approccio che in qualche modo ripete tutta quella sensazione di inutilità dalla quale tu tentavi di scappare, perché di fatto, no, se tu devi considerare effettivamente il tuo voto su 9 miliardi di esseri umani o su 56 milioni di concittadini o su tutti i numeri che sono tutti fuori scala rispetto a te, a un certo punto ci sai che c'è. Ma noi, come abbiamo credo già ricordato, sappiamo più di questo, no? Noi sappiamo della dipendenza sensibile dai dati iniziali, ovvero sia della teoria del caos, che ci dice questa cosa. Smentisce il fondamento di questi ragionamenti, perché qual è il fondamento di questi ragionamenti? Che gli effetti siano proporzionali alle cause. E quindi tu dici, vabbè, io sono uno, quelli sono 56 milioni, qualunque cosa io possa fare, no, non farà nessuna differenza. Noi, grazie alla teoria del caos, invece sappiamo che gli effetti di un minimo cambiamento possono essere immensi.
Effetto farfalla,
dico. Esatto, ma dobbiamo declinarlo l'effetto farfalla. Che vuol dire effetto farfalla in un'ottica sociale? Vuol dire che il tuo comportamento può fare la differenza. Questo è, detto semplice, può fare, è ovvio che non ti dico che sicuramente, no, tutti noi avremo questo happy ending hollywoodiano, però potenzialmente potremmo, cioè voglio dire, ma a Greta Thunberg, o Thunberg, o come la vogliamo chiamare, ma chi aveva detto quando è andata a mettersi davanti al Parlamento col cartellino che avrebbe fatto questo? Secondo voi ci ha pensato? No, quella è andata. Fine. Uno. No? Mi torna molto comodo, perché se no mi toccava parlare sempre di Gandhi, ormai non so più quanto Gandhi uno si renda conto di chi era, però pure Gandhi, non è che quando è partito per la marcia del sale aveva già 500 milioni di persone alle spalle, era solo. Allora, le abbiamo le prove del fatto che puoi farla la differenza? Non è che non capita, capita, falla, basta via la televisione, ci avete davanti, no? Il problema è esattamente lì, è la pensabilità della questione che è in dubbio. Nel momento in cui tu ritieni di non poter fare la differenza, non la farai, lì siamo sicuri, non ci sono più dubbi, non c'è più la soglia della probabilità, tu lì sei finito. E il nostro sistema, per molti versi, ci costruisce in quest'ottica, potrebbe essere addirittura una strategia complottista, ma secondo me sarebbe talmente intelligente che a quel punto sarebbe dannata ai complottardi di dire ok, è che i chiavi fate voi perché siete molto più in gamba di noi, non ci credo, se devo essere onesto. Però è un eccellente modo per preservare lo statu quo. Se tu rendi chiunque convinto che la sua azione sia inutile, hai vinto. Perché chi è che ti oppone?
Questo però non è sempre stato così.
No?
Nel senso, al massimo gli ultimi 20-30 anni, non di più.
Beh,
ricordo 40-50 anni fa, che quando si andavano a fare manifestazioni...
Oh cazzo, non me lo dico, ancora c'ho le lacrime agli occhi quando ci penso.
Quando intervistavano la gente, la risposta non era devono fare qualcosa.
Dobbiamo fare.
Si incatenava davanti alle trave e facevano loro qualcosa. Adesso esatto. Le manifestazioni e le interviste fanno, perché manifesti? Perché devono fare qualcosa? Ma chi?
Sì.
Siete voi che dovete fare qualcosa affinché gli altri facciano qualcosa?
Lo so, però questo c'è per esempio un libro molto bello di Richard Sennett, che era quello dell'uomo flessibile, che c'è un capitolo che dice il noi, il cognome, il pronome pericoloso. È esattamente lì il punto. Nel momento in cui tu dissipi qualunque tipo di comunità autopercepita in nome dell'individualismo, hai vinto. Perché poi sono tutti quanti, non c'è un noi che agisca, è il noi che agisce. Da solo è difficile che tu faccia cose, devi essere uno con le due palle così. Se invece ci fosse una consapevolezza della capacità e dell'importanza dell'azione collettiva, però l'azione collettiva va contro il paradigma, no? Il paradigma cartesiano non è un paradigma cooperativo, è un paradigma disgiuntivo, infatti i risultati eccoli. Ecco perché sarebbe così importante restaurarle le comunità. E le comunità comunque sono sempre pure loro un bel problema, nel senso che non so se vi ho parlato di Razzismo e Noismo, che è un gran bel libro. È il libro di Luca Cavalli Sforza e Donatella Padoan, ed è un gran testo, devo dire la verità, ve lo consiglio caldamente, dove lui dice appunto che anche il noi ha delle dimensioni complicate. Ed è vero, non c'è niente che non sia contraddittoriale, nel senso che il noi è vero che fonda questa, però è anche il fondamento della discriminazione, noi loro la costruisce su questo, no? E quindi il noi è a sua volta ingannevole. Cioè, su qualunque cosa tu poggi, devi stare attento. Ecco perché è così bello il pensiero del Tao, il pensiero in qualche misura orientale, perché è un pensiero di flusso, di processo. Cioè, non ci sono cose sulle quali tu puoi dire, ah, questo è il punto sul quale costruirò finalmente la mia, no, strategia globale, perché il noi è la radice anche dello stesso razzismo. Non so se capite. Cioè, da una parte è una sensazione di completezza, di riconoscimento, di integrazione che ci serve, ma dall'altra va in qualche modo bilanciata, perché se si focalizzi su quello, poi a un certo punto tutti quelli che sono fuori da questa sfera sono il nemico che deve essere soppresso, tra una cosa e l'altra. Va quasi sempre a finire così. Scusami?
Include, esclude.
Esatto, come la moda di Zimmer. No? Ed è un movimento che è sempre lì, quindi non c'è qualcosa che tu puoi accettare, adottare una volta per tutte, al di là di ogni criticità, perché tutto quanto ciò che noi facciamo è potenzialmente magnifico, ma anche devastante, perché è ovvio che il ruolo soggettivo, il ruolo individuale è importante. Però guardate dove ci ha portato la assolutizzazione del ruolo individuale: al nulla dell'individuo. Tant'è che poi parliamo di empowerment, no? Tutta una serie di cose che vengono prese come grandi idee, ma se tu le metti in prospettiva, dici empowerment di chi? Cioè, sono 300 anni che mi stai a dire che so io quello che qui comanda, fa tutto, ruota tutto intorno a me, mi devo far carico di tutto quello che accade, eccetera, eccetera, e poi mi parli dell'empowerment? No? Io dovrei già avercelo il power, molto empowerment da dove esce? Però il punto è esattamente quello. Siamo riusciti a creare un tipo di sapere, un tipo di conoscenza che sono autodistruttivi, soprattutto per l'autostima di quello che dovrebbe gestirli, perché si sente perennemente escluso. Non c'è mai un tuo ruolo nel conoscere. Quello è il problema. Capite? Facciamo un attimo di break, che mi sembra...